Astronauticast. Astronauticast, episodio 36 della stagione 4, stagione che ci approntiamo a chiudere. Questo sarà l'ultimo episodio regolare della stagione 4, ma non temetevi, riserviamo qualche sorpresina per il periodo estivo, magari ne parliamo un po' nei dettagli più tardi. Astronautica Studios di Milano, caldissimi nonostante il clima e il meteo un po' ballerino oggi in questo mercoledì. Astronautica Studios Milano, io sono Michael Sacchi, qui con me.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso che ci ha fatto compagnia per tutta la stagione, ormai questa stagione è stata abbastanza stabile in termini di componenti, fosse introdotto Riccardo a metà. Paolo Amoroso lo potete trovare su avventureplanetarie.blogspot.com, il suo blog personale dove non racconta che cosa ha mangiato a colazione, ma fa delle riflessioni ben più profonde e meditate sullo stato della divulgazione, della comunicazione e di... che cos'è che ogni volta tu hai un modo perfetto per definire quello che tu dici?
Pontifico.
Ecco, le pontificazioni di Paolo Amoroso. Grazie Paolo di essere con noi anche questa sera. E con proseguiamo il giro con Erve, le montagne di Erve, dove arriva il nostro presidentissimo Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti gli amici all'ascolto e a chi ci sta seguendo in diretta. Per fortuna, al contrario degli studios, qui il clima è decisamente migliore, un complice all'altezza, ma anche il temporale che ha rinfrescato anche da queste parti un paio d'ore fa.
Marco Zambianchi lo possiamo riferire, visto che diamo un URL per tutti questa sera, a forumastronautico.it, il forum che ha fondato ormai, cosa sono, quasi 6 anni, Marco?
Sì, sei anni. Okay.
E che praticamente ha dato origine a tutto il gruppo che sentite, che organizza e che gestisce tutta la galassia dell'associazione ISA. E proseguiamo con il nostro Luigi Morielli dall'Ovest Ticino.
Da Carmagnolo un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, è la voce autorevole del giornalismo, diciamo, astronautico. Il suo blog è fonte di informazione quanto e forse più a volte delle nostre notizie pubblicate su forum astronautico su astronautinews.it, e noi lo visitiamo e lo sottoscriviamo con i nostri lettori RSS in religiosa adorazione. No. Il nostro sempiterno Luigi Morielli. Ho praticamente condensato in queste presentazioni tutte le stupidate che ho letto durante la stagione. Chiudiamo il giro allora con il nostro Riccardo Rossi, Unreal.
Buonasera a tutti da Modena e presto dal regno del mago di Oz, perché secondo me fra un po' arriva una tromba d'aria che mi porta via. Comunque, buonasera a tutti.
Nel caso, ricordati di picchiare i tacchi delle tue scarpette rosse e di dire che Astronauticast è il podcast più bello del mondo.
Lo farò.
Allora, possiamo dare un URL anche per te, il tuo sito personale, no? Facciamo il tuo Twitter, quello particolare, più a sfondo astronautico, che è twitter.com/spacehumor, dico bene?
Dici benissimo, Mike, grazie come sempre della sponsorizzazione.
Del plug. Ti chiedo di alzare un po' la voce, a meno che non abbia toccato io i volumi, non so cosa potrebbe essere successo.
Prova microfono, come
perfetto,
mi senti, Mike?
Loud and clear. Allora, abbiamo parlato di tutti i vostri blog, possiamo anche cominciare a parlare un po' di astronautica? No, come al solito ci passiamo un attimo a parlare di noi altri. Allora, di solito diamo i nostri annunci a questo punto. In questo caso l'annuncio l'ho già anticipato in apertura ed è la fine della stagione 4 di Astronauticast. Ragazzi, io sono stanco, l'ho detto anche prima nella falsa partenza che abbiamo fatto, lo ripeto. Effettivamente il peso di una stagione, perché è un impegno abbastanza interessante e importante, ogni settimana trovarsi qua non è tanto un problema trovare i contenuti, perché quelli li mettete voi, io metto soltanto le stupidate, però insomma tutto l'impegno si fa sentire. Però come diceva Riccardo prima, è anche un piacere trovarsi a chiacchierare.
Ma sì, perché poi alla fine è un appuntamento fisso, mi fa piacere sentirci tutti insieme.
Ma in realtà si può anche continuare, magari con meno impegni, cioè non c'è il tastino di registrazione che va giù entro le 10, in questo caso anche le 10:15.
Ah no, non sarà possibile, lo sappiamo che tu, Mike, scapperai ai Caraibi.
Sì, ai Caraibi magari.
All'Astronautica Summer Retreat.
Esatto, esatto. Dove però c'è una connessione abbastanza affidabile rispetto al passato. Potremmo farci scappare qualche serata goliardica, così no? Pensiamoci, anche se l'estate ovviamente è il tempo in cui tutti cercano di accumulare e mettere da parte un po' di tempo per altri progetti. In realtà qualche cosa da noi vi arriverà, perché c'è qualche asso nella manica, qualche speciale che rilasceremo durante la torrida canicola estiva per rinfrescarvi un pochettino. Ma vogliamo dare qualche anticipazione? Una potete immaginarvela, perché l'abbiamo più o meno annunciata. Sarà l'intervista a Diego Urbina, direttamente da Mars 500. Ci ha mandato la sua registrazione audio. È una sorpresa anche per me, perché ho sentito semplicemente il file audio che funzionasse, però non ho ancora avuto il piacere di sentire la risposta alle sue domande, e perché mi è arrivata pochissimi giorni fa, anche se è stata inviata il giorno del mio compleanno, e lo metteremo come speciale estivo. Poi chiaramente faremo ampia pubblicità del numero anche nella stagione prossima.
Io l'ho ascoltata e consiglio a tutti di
spoiler
dico consiglio a tutti di ascoltarla, perché è molto 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 carina, molto, diciamo, come ci dice, non mi viene il nome, vabbè.
Per quanto riguarda l'altra sorpresa, invece, possiamo dare un teaser. Diciamo che si tratterà di un poker d'assi direi da ascoltare decisamente sotto l'ombrellone, proprio sotto l'ombrellone.
Sì.
Siete d'accordo?
Sì. Fa decisamente parte anche del merito tecnico dell'intervista, una sorta di ombrellone.
Sì.
Bella, non ci avevo pensato, bella. Un ottimo riferimento, oggi, parecchio sì. Tecnico, ma...
Vabbè, però se ci pensi, no, sostanzialmente oggi abbiamo registrato e dovrà subire un po' di post produzione per qualche glitch tecnico l'intervista a tutto il top management del progetto Irene. Ne abbiamo parlato su forum astronautico molto ampiamente. Si tratta di una simulazione di un dispositivo di rientro che consentirà di riportare a terra carichi utili dalla stazione spaziale, dall'orbita bassa, che è stato progettato, realizzato e costruito in scala 1 a 4 da un consorzio di aziende aerospaziali della Campania, che, come sicuramente gli amici ascoltatori più fedeli di Astronauticast sanno, è una delle regioni con il più alto concentrato di know-how astronautico. Spesso se ne parla, purtroppo, per fatti di cronaca ben più incresciosi. In realtà Napoli e la sua provincia è un grande contenitore anche di menti aerospaziali. Una su tutte il nostro amico Giuseppe De Chiara, Archipeppe, che proprio grazie al suo interessamento ha portato ai nostri microfoni il professor Giovanni Squame, che è il presidente del consorzio ALI, l'ingegner Renato Aurigemma, che è il direttore tecnico della consorzio ALI, l'ingegnere Edmondo Bassano di Telespazio, che è il program manager di Irene, e poi appunto anche il nostro Peppe, che è stato system engineer nel contesto di Irene. Peppe ha pubblicato qualche settimana fa un amplissimo post, un amplissimo messaggio su forum astronautico, arricchito da foto, interventi proprio da persona che è un vero e proprio insider. E sinceramente volevo approfittare anche di avere la linea per, innanzitutto, per ringraziare voi quattro amici al microfono con me, che avete sostenuto il peso di 36 puntate, un peso lieve dal punto di vista delle soddisfazioni che ci togliamo, ma siccome nessuno di noi vive di produzione di notizie o di altro, qualche sera è stata più faticosa di altre, è arrivata magari al termine di giornate particolarmente pesanti, comunque abbiamo tagliato un traguardo importante, e il fatto di poter offrire ai nostri ascoltatori interviste come a quella di Diego Urbina, piuttosto che quella al team di Irene, altre che stiamo preparando per la stagione 5, per noi è un motivo di grande orgoglio e spero anche di divertimento e di interesse da parte di chi scarica il nostro podcast o da chi ci ascolta in diretta. Nel cassetto dei sogni del qui presente c'è sempre anche la possibilità di rilasciare qualche extra di Astronautica, sta addirittura in versione video, in una sorta di documentario o una serie di mini documentari. Se ne avremo la possibilità, vi posso dire che stiamo lavorando anche a questo, sempre nell'ottica di offrire la più ampia divulgazione possibile. Chiudo dicendo che rispetto agli altri anni, se avete notato, non ci sono ancora notizie relative ad Astronauticon, che normalmente, di cui normalmente davamo annuncio già in aprile-maggio. E questo perché stiamo puntando al bersaglio grosso e non ci sentiamo di rilasciare delle date ufficiali fino a quando non avremo una risposta positiva o negativa. Chi è il bersaglio grosso? Quanti saranno? Come ci organizzeremo? Io vi posso solo dire, amici all'ascolto, che vi conviene tenervi liberi nelle ultime due settimane di settembre. Dal 2012, poi, da decisione presa dal direttivo di ISA lo scorso marzo, Astronauticon dovrebbe spostarsi in maniera fissa sul mese di aprile. Questo per agevolare un pochino dal punto di vista meteo chi si sposta da lontano per raggiungere l'Ecco. Avremo modo di parlarne nuovamente, però volevo lasciarvi con questa pulce nell'orecchio prevacanziera di tenere d'occhio il forum nel caso in cui finalmente avremo una risposta alle nostre richieste e potremo annunciarvi gli ospiti o l'ospite e finalmente convocare gli stati generali tutti insieme e ritrovarci per la nostra convention annuale.
Io volevo soltanto dire che se volete facilitare la nostra ingresso nel mondo del video e fare degli speciali video magari ogni settimana, potete tranquillamente fare una donazione. Noi, come al solito, da volontari metteremo tutta l'attrezzatura alle nostre spese. Se voi ci pagate il fatto che facciamo questo 24 ore su 24, saremmo contentissimi, no? Pubblicheremo i nostri stipendi, le nostre buste paga sul blog e apriremo la sottoscrizione a pagate lo stipendio ai podcaster, no? Sarebbe bello farlo come lavoro, Marco, che dici?
Sarebbe bellissimo. In realtà, sempre nel famoso libro dei sogni, potremmo lavorare, più che lavorare, potremmo avere l'opportunità di fare come quelli che stanno realizzando il bellissimo web series Pioneer One, raccogliere delle donazioni mirate per finanziare qualche spedizione con telecamera e microfoni aperti nelle principali realtà astronautiche del nostro paese e poi riconsegnare il tutto al web con grande trasparenza su costi e impiego dei fondi che ci sono stati elargiti. Però il libro dei sogni è ricco e l'astronautica è una passione di nicchia. Per ora cerchiamo di essere felici di poter iniziare una quinta stagione di Astronauticast, cosa che non avrei mai pensato quando siamo partiti, a questo punto, Mike, quasi 5 anni fa.
Quarta stagione, i primi anni erano sicuramente altri volumi, ma direi che ormai sono quasi 5.
Io comunque, per restare più coi piedi per terra, mi auguro che nella prossima stagione riusciremo a portare ai nostri microfoni qualche ospite in più. Non che parlare tra noi non sia bellissimo, ma credo piuttosto che vada comunque ampliata l'offerta informativa a favore dei nostri ascoltatori. In effetti, uno dei motivi per cui rilasciavamo meno episodi nelle prime 2-3 stagioni era che sostanzialmente rilasciavamo solo quando avevamo un intervistato. Adesso invece potremmo fare un bel mix, parlare tra noi, ma una volta al mese cercare di portare ai microfoni persone come già hanno fatto amici del forum, come Spidey, Luca Di Fino, piuttosto che altri, Lilla 71, Lara, insomma tutti quelli che abbiamo avuto ai microfoni quest'anno, portarveli. Anzi, ci aspettiamo anche che i nostri ascoltatori, tramite i commenti al blog di Astronauticast, ci diano i loro suggerimenti, facciano parte attiva. Anche i nostri produttori esecutivi, ne abbiamo qualcuno ormai tra i nostri sottoscrittori fissi, ma poi ne parliamo più avanti.
Ma io in realtà avrei anche quest'idea di coinvolgere, innanzitutto va bene coinvolgere dal punto di vista di suggerimenti i nostri ascoltatori, perché il podcast non è una cosa che cala dall'alto, per quanto ci siano sicuramente delle persone più coinvolte di altre, ma è un progetto di ISA, quindi per definizione comunitario, ma anche di coinvolgere gli utenti di Forum Astronautico, o gli ascoltatori, o persone che sentiamo magari con una certa cadenza abbastanza, non dico regolare, però con un ritorno, diciamo. Mi viene in mente Spidey, forse l'abbiamo già sentito più di una volta, no? Potrebbe essere così ogni qualvolta ci sono delle notizie che richiedono magari una voce un pochino più autorevole dal punto di vista della fisica, o altre cose che mi vengono in mente. Abbiamo qualche utente particolarmente esperto di radio e tecnologie radiantistiche anche di un certo livello, non soltanto un radioamatore, anche se è un radioamatore, sto pensando ad esempio a India Kilo 1 ODO, che non mi ricordo in realtà il nome, però perché il suo nick sul forum è anche quello con il anche soltanto il suo nominativo, ma una, non so, magari l'ho completamente sparata, magari non è interessato, però coinvolgere questo tipo di persone con una competenza particolarmente specifica, non in un'intervista un po' formale, ma semplicemente ad essere parte della chiacchierata, a fare parte del panel che compone Astronautica, invece delle nostre solite 5 voci, magari se continuiamo anche con quella l'ottica di rendere un pochettino più fluido e flessibile lo studio, fare anche la possibilità di trasmettere da tutte le altre postazioni, non soltanto io e te Marco, potrebbe essere che tranquillamente una sera non ci sono io, una sera non ci sei tu, ma c'è qualcuno che riempie la nostra voragine, particolarmente la tua Marco, io sono abbastanza sottile.
Perso anche 10 kg, dai.
Bene, allora abbiamo parlato di noi, ma continuiamo a parlare di noi perché la pubblicazione della foto di Stratosfera la facciamo raccontare a Paolo, perché è lui che è il nostro Piaolo, non so se avete presente il Public Affairs Office, quindi il Public Affairs Officer, quindi l'organo che si occupa della comunicazione con la stampa, con il pubblico generale, ad esempio nelle forze armate, il termine è nato lì, però americane, però anche NASA ha il suo Public Affairs Office. Noi abbiamo Paolo, che è per definizione l'esperto di questo genere di cose.
Ecco, questa notizia mi coglie del tutto impreparato, non ho la più pallida idea di come possa essere accaduto, ma oggi, 29 giugno 2011, il sito Earth Science Picture of the Day, in sigla EPOD, ha pubblicato una foto, probabilmente l'immagine più spettacolare e suggestiva del nostro primo volo Stratosfera 1. Ricordiamo che il progetto Stratosfera prevede il lancio di palloni aerostatici amatoriali nella stratosfera con un carico utile di una fotocamera e altri sensori, e nella prima missione la fotocamera di bordo ha ripreso un'immagine particolarmente suggestiva dei resti del pallone scoppiato e rimasto impigliato durante la discesa ai cavi di collegamento del paracadute e della gondola. In questa foto pubblicata da EPOD si vede il pallone scoppiato, i resti del pallone scoppiato, che sembra quasi una creatura stratosferica, e sullo sfondo del mare Tirreno, abbiamo lanciato dalla Toscana, ve lo ricordiamo, il mare Tirreno con visibile l'isola d'Elba e il cielo ancora nero perché è ripresa una quota di poco meno di 18.000 metri. Ricordiamo che il sito EPOD è gestito da alcune istituzioni, da alcuni enti della NASA, ed è l'equivalente per le scienze della Terra del più conosciuto APOD, l'Astronomy Picture of the Day, che giornalmente pubblica un'immagine spettacolare, suggestiva e interessante di argomento astronomico commentata. Nel caso di EPOD invece si tratta di un'immagine che riguarda le scienze della Terra e l'ambiente terrestre, quindi un'immagine su fenomeni meteorologici, atmosferici, geologici o anche sulla vita sulla Terra. Vi invitiamo a guardare questa fotografia spettacolare di Stratosfera pubblicata da EPOD, aggiungeremo il link alle note dell'episodio e soprattutto vi invitiamo a seguire questo bellissimo sito, forse un po' meno conosciuto, di APOD.
Tra l'altro mi ha fatto ricordare che io volevo stamparmela quella foto abbastanza ad alta definizione, perché è veramente, veramente bella. News, di solito partiamo con le news e quindi, essendo l'ultima puntata, continuiamo con la scaletta nella versione più classica che esista. Abbiamo parlato di immondizia? No, non abbiamo parlato di immondizia, prima abbiamo parlato di cose molto migliori della campagna. E l'immondizia spaziale torna a fare le prime pagine dei giornali in una maniera assolutamente, assolutamente criminale, perché non ci sono altre parole per descriverla. Continuo al nostro esperto di relazioni con la stampa, Paolo Amoroso.
Sì, diciamo che prendiamo spunto da alcuni eventi accaduti nello spazio per parlare di vicende terrestri, o meglio terrene o terra terra, molto spiacevoli. Allora parliamo dei due eventi cosmici a cui ci riferiamo. Il primo è l'avvicinamento il 26 di giugno del 2011 di un asteroide che è passato a poco meno di 13.000 km di distanza dalla Terra. Si è trattato dell'asteroide 2011 MD, questa è la sigla che gli è stata assegnata, ed è un oggetto probabilmente roccioso con un diametro di una decina di metri. L'altra notizia è quella che riguarda il 28 di giugno, quindi un paio di giorni dopo, del 2011, in cui l'equipaggio della stazione spaziale per precauzione si è trasferito nelle capsule Soyuz agganciate alla stazione, perché poco tempo prima era stato individuato un detrito, uno dei frammenti dei detriti di origine, diciamo, artificiale, cioè provenienti da oggetti, da veicoli spaziali ormai non più utilizzati, che si è avvicinato troppo alla stazione. È stato previsto un suo avvicinamento a meno di 250 metri circa, e siccome è stato individuato troppo tardi, non c'è stato tempo per effettuare una manovra evasiva per modificare leggermente l'orbita della stazione, come è previsto in queste situazioni, gli astronauti si sono trasferiti nelle Soyuz per abbandonare il più presto la stazione in caso di collisione, che non c'è stata. Chi segue queste vicende astronomiche o astronautiche con una certa assiduità considera questi episodi, non dico non notizie, ma sicuramente qualcosa di poco più di curiosità, perché nel caso degli asteroidi 2011 MD non è stato il primo asteroide ad avvicinarsi così tanto alla Terra. Peraltro la sua traiettoria era conosciuta con sufficiente precisione per calcolare la minima distanza, e si è visto, facendo previsioni per il futuro dell'orbita di questo asteroide, che almeno a breve non dovrebbe tornare molto vicino al nostro pianeta, o comunque non dovrebbe porre rischi di collisione. Anche nel caso dell'avvicinamento del detrito alla stazione spaziale, queste sono operazioni quasi di routine, nel senso che è già successo. Ci sono delle procedure di sicurezza per minimizzare i rischi all'incolumità degli astronauti, quindi farli trasferire nelle Soyuz. In entrambi i casi sono fenomeni da tenere sotto controllo, perché possono mettere a rischio, nel caso degli asteroidi, l'ambiente terrestre, nel caso della stazione spaziale l'incolumità degli astronauti, ma non c'è stato, diciamo, nessun pericolo, e anche dalle informazioni che si avevano non c'era ragione di preoccuparsi più di tanto in altre occasioni. Vediamo adesso con quale sobrietà, direi quasi con quale understatement, alcuni giornali hanno dato questa notizia. Chiedo a Mike di cominciare a leggere il primo titolo riguardante l'asteroide pubblicato su Libero.
Libero.it, non il giornale.
Ecco, questa è una distinzione su cui ritornerò. Io dico soltanto la testata per una ragione che ricorderò tra un attimo. Se ci puoi leggere il titolo.
Ecco l'asteroide che si sta per abbattere sulla Terra.
Allora, vediamo invece cosa ha scritto il Corriere, sempre nel titolo e nell'occhiello, eventualmente, per l'asteroide.
Un asteroide sfiorerà la Terra alle 19. Arriverà a 12.300 metri dalla superficie, poco sopra le rotte degli aeroplani. Accade ogni 6 anni. Scusate.
Ecco, vediamo adesso i titoli sempre di testate giornalistiche sulla stazione spaziale, quindi il detrito.
Repubblica. Pioggia di rifiuti cosmici. Evacuata la stazione spaziale.
Il Corriere invece cosa ha detto?
Rottami spaziali, evacuata la ISS.
Ecco, vi do un aggiornamento dell'ultima ora, nel senso che queste notizie riguardavano il 28 giugno, cioè ieri. Poche decine di minuti fa, venendo qui agli Astronautica Studios per registrare, sulla banda di news dello schermo televisivo di un bar, ho visto una notizia, scienze, detriti spaziali, evacuata la stazione spaziale. Questo un giorno dopo. Tutto questo per dire che le notizie date nei titoli, poi gli articoli in alcuni casi sono scritti correttamente e chiariscono che non c'è stata collisione, non c'è stato pericolo di collisione, soprattutto non c'è stata evacuazione della stazione spaziale, cioè allontanamento degli astronauti dalla stazione. Questi titoli sono palesemente falsi. Riguardano notizie che non si sono verificate. Non si è abbattuto l'asteroide sulla Terra, né è previsto che dovesse abbattersi, e gli astronauti non hanno evacuato la stazione spaziale, quindi non c'è stata evacuazione. Quali sono le possibili spiegazioni di questo comportamento? Si può pensare, per esempio, che chi scrive questi titoli o queste notizie sia incompetente, oppure ancora che, pur sapendo qual è la notizia, si decida comunque di sparare un titolo ad effetto, un titolo sensazionalistico, per avere una visita sul proprio sito in più, per avere delle visite in più e quindi aumentare il numero di visite ai fini di promozione dei propri siti. In entrambi i casi questo comportamento non è giustificato e a maggior ragione è scorretto se la scelta di questi titoli è intenzionale. Questo è un modo di fare giornalismo totalmente scorretto, che crea artificialmente disinformazione e che va contro la deontologia professionale, a meno che esista ancora. Si faceva prima la distinzione che queste notizie sono apparse sulle testate online di questi giornali, ma io ribadisco quello che ho detto nelle discussioni con gli amici del forum: se questi siti online hanno il logo, hanno la testata di un quotidiano noto come può essere Repubblica o il Corriere, e sono magari curate da personale senza una formazione giornalistica, sono in ogni caso i giornalisti che detengono questa testata, che danno la loro credibilità alla testata, di assumersi la responsabilità di quello che viene scritto. Quindi, per quanto mi riguarda, penso che non abbiano nessuna scusa per giustificare né l'incompetenza né l'abuso di titoli per scopi sensazionalistici.
E stride proprio vedere la vicinanza tra Giovanni Caprara come firma e il titolo che dice 12.300 metri dalla superficie. Tra l'altro, con anche prima ho detto accade ogni 6 anni, ma il titolo pubblicato era accede ogni 6 anni. Adesso
c'era anche
può capitare refuso a tutti, adesso non è correggere i typo, è poco elegante però sul titolo.
Quindi diciamo che abbiamo colto l'occasione di queste notizie a pochi giorni di distanza per ribadire quello che diciamo spesso nelle nostre discussioni, che le testate giornalistiche tradizionali stanno esagerando e si stanno autoscreditando, si stanno autodistruggendo. Quindi, come se non bastasse la concorrenza del web, delle nuove tecnologie online, loro stessi stanno distruggendo la poca credibilità che ancora mantengono.
E resta che la notizia poteva essere interessante da discutere di per sé, perché comunque un sintomo del fatto che il monitoraggio di questi oggetti, sia degli oggetti di spazzatura spaziale in orbita intorno alla Terra,
sì,
sia in questo caso di un asteroide, un sassetto abbastanza grosso, circa 10 metri di una stima di diametro, si possono avvicinare indisturbati alla stazione spaziale, è una notizia di per sé. E anche tutto l'effetto, il fatto che non è un'evacuazione ma che l'equipaggio si debba mettere al sicuro nelle Soyuz, è interessante da raccontare e fa luce su una serie di operazioni e di cose poco note all'interno del programma della stazione spaziale, che è veramente un peccato dover discutere in questo tipo di contesto. Adesso diciamo sempre che è l'ultima volta che ci prendiamo così tanto a male per i giornalisti, per il lavoro dei giornalisti generalisti, però alla fine non ce la facciamo. Vedevo che tu volevi dire qualcosa.
No, volevo solo aggiungere che nel caso dell'asteroide 2011 MD è stato stimato che anche in caso di caduta sulla Terra, vista anche la sua bassa velocità relativa con la Terra e le dimensioni, quindi una decina di metri, probabilmente non sarebbe nemmeno arrivato intero sulla Terra in modo tale da scavare un cratere di qualche dimensione rilevante. Sicuramente avrebbe fatto dei danni devastanti su scala locale, quindi avrebbe potuto fare, non so, diciamo un cratere di qualche metro o di qualche decina di metri. Però diciamo è ben lontano dalle immagini di distruzione cosmica di film di fantascienza che intenzionalmente secondo noi cercano di evocare questi titoli.
Allora, nell'elenco degli speciali ci siamo fatti scappare una cosa, gli speciali che faremo in estate, o forse l'abbiamo fatto ma ero distratto e non l'ho sentito che ne avete parlato, sarà lo speciale per il lancio di STS 135. Vi abbiamo abituato bene, negli ultimi lanci siamo riusciti a coprirli, gli ultimi tre o quattro tutti mi pare.
Forse un po' meno.
No, beh, tre sicuri, eh? Ok, sbaglio? Perché?
No, sono d'accordo, anche 4.
Sì. Forse 4.
L'ultima è ora che siamo stati abbastanza regolari. L'ultimo in maniera magistrale coperto in un lunedì feriale da Riccardo e Luigi.
Dagli eroici Riccardo e Luigi.
Esatto, è più che altro quello che vogliamo considerarlo copertura. No,
assolutamente. Ho avuto modo di riguardare. Non ho visto il lancio in diretta, nonostante voi foste a seguirlo, ma effettivamente il mezzogiorno del lunedì era un po' complicato, ma ho avuto modo poi di guardare a spezzoni la vostra diretta, ed era, perché effettivamente guardare i lanci in differita è un po' come guardare le partite di calcio in differita, non ce la faccio, mi spiace.
Beh, forse un lancio in differita è più interessante, almeno dal mio punto di vista.
Sì, perché sai comunque come finisce, però è meglio così, insomma. Ma il lavoro che avete fatto è stato ottimo e il successo di pubblico sopra le aspettative, nonostante il momento abbastanza sfortunato, e cercheremo di bissare replicare per l'ultima volta questo tipo di esperienza con il lancio dell'ultima missione shuttle STS 135. Il giorno del lancio si avvicina a grandi passi, è praticamente qui dietro l'angolo, infatti la prossima puntata poteva essere in realtà, la prossima settimana poteva essere l'ultima puntata, ma sarebbe caduta il 7 di giugno, di luglio, con il lancio previsto per l'8, abbiamo deciso di chiudere la stagione regolare qui e dedicarci al lancio il venerdì della settimana prossima, ma il giorno del lancio dunque si sta avvicinando, i preparativi fervono. E il nostro Marco Zambianchi è sicuramente quello che ha letto di più durante la settimana. Io lo ascolto adesso da lui. Come sta STS 135 Atlantis?
Sta benone, direi, Mike, perché si sono conclusi praticamente i principali lavori al pad di lancio. Ieri è cominciata la chiusura delle ante del cargo bay, per cui tutto il lavoro che si doveva fare all'interno del vano carico di Atlantis per prepararla al lancio è stato condotto senza grossi problemi. In particolare abbiamo dato conto sulle pagine di Astronaut News di appunto che il fatto dell'equipaggio ha concluso le sue prove di conteggio alla rovescia. In pratica un paio di settimane prima del lancio l'equipaggio da Houston si trasferisce sulle coste della Florida al Kennedy Space Center e ripete passo passo tutto quello che verrà effettuato il giorno del lancio, tranne il lancio vero e proprio. Mentre l'equipaggio lavora esercitandosi a ripetere in maniera quasi ossessiva i passaggi che dovrà conoscere a memoria il giorno della partenza, i tecnici sono stati impegnati al pad 39A, l'ultimo rimasto a disposizione dello Space Shuttle, passando ai raggi X tutta la parte di collegamento tra la zona superiore dell'external tank e quella inferiore, dove c'erano state delle rotture, dei problemi alla struttura metallica rilevate in precedenti missioni, e queste hanno dato esito positivo, nel senso che non ci sono assolutamente anomalie. È stata sostituita la valvola principale dei propellenti del motore SSME numero 3, che aveva dato un po' di problemi perché durante una prova di riempimento aveva dato segnali di possibile perdita. Naturalmente la sostituzione della valvola richiede che poi vengano eseguiti tutta una serie di test che hanno dato tutti esito positivo, ma il test vero e proprio, che è quello appunto di bagnare la valvola con i propellenti super freddi, non è avvenuto. Avverrà il giorno del lancio, per cui resta, seppur remota, la possibilità che qualche anomalia si riveli proprio lì. È già successo molte volte, ne siamo state vittime anche noi, tra virgolette vittima, durante la diretta del lancio di 134, il giorno della partenza. il giorno della partenza, si sa, può succedere sempre qualche cosa, ma io non sono assolutamente scaramantico, per cui sono felice di puntare diretti all'8 luglio.
Il nostro Riccardo 8 luglio chiama che... perché lui sarebbe stato scaramantico, anzi credo che lo sia stato, ma non è servito perché era il nostro inviato speciale al Kennedy Space Center, mettiamola così.
Guarda, Riccardo, se ti consola, se avessi la possibilità di farti questo regalo, ti ci manderei come inviato ufficiale di Astronauti News, quantomeno per la tua perseveranza, però saresti sicuramente affiancato dal nostro utente, ecco adesso
Smiley.
Smiley 1081 che in quanto a perseveranza a cercare di vedere partire 134 assolutamente possiamo accomunarlo a te.
Vabbè, sarà per la prossima volta quando mi regalerai una DeLorean con un flusso calendatore, poi me la gestisco io.
Sicuramente no. A favore dei nostri ascoltatori volevo ricordare che quando parlo di propellenti super freddi parliamo di ossigeno allo stato liquido che si trova nell'external tank a circa meno 223 gradi sotto lo zero gradi centigradi e a idrogeno liquido che rimane in questo stato a ben meno 253 gradi centigradi sotto lo zero. Ecco perché insomma i metalli, tutte le strutture dello shuttle vengono davvero stressate da compressioni e dilatazioni estreme. Tra i dispositivi che poi sono stati installati all'interno dell'orbiter c'è stata la sostituzione di alcuni sensori dell'OBSS e appunto il carico è stato messo al suo posto tutto durante la scorsa settimana, infatti si sono potute chiudere le grandi ante. Come accennavo nell'articolo su Astronaut News, una curiosità che riferiamo ai nostri ascoltatori è quella che oltre a tutti questi elementi che sono utili alla missione, lo shuttle da sempre viene anche caricato con dell'esplosivo. Un esplosivo che è una misura di sicurezza, ovviamente viene innescato solo ed esclusivamente in presenza di fatti gravissimi, ma consente di distruggere il sistema Space Shuttle nel caso in cui un problema alla partenza portasse l'orbiter e tutto il suo carico letale di combustibile sopra centri abitati ormai fuori controllo. E c'è un signore, pensate alla responsabilità che ha questa persona, si chiama il Flight Safety Officer, che ha il pulsante rosso che fa esplodere tutto quanto. Il Range Safety Officer ha dovuto lavorare su questa sua funzione così particolare con il lancio sfortunato di STS-51L nel 1986, quando i Solid Rocket Boosters, nonostante l'esplosione, la disintegrazione dell'external tank, pensate un po', proseguirono la loro corsa e minacciavano appunto di andare fuori dal percorso consentito, per cui proseguì con la distruzione degli stessi motori a razzo. Concludo dicendo che al momento si è anche svolta con esito positivo la Flight Readiness Review, è una riunione dei top manager della NASA che si occupano di STS-135, che hanno deciso che non ci sono ostacoli alla partenza prevista per l'8 luglio alle 17:26 ora italiana, ora per la quale vi diamo appuntamento con la diretta di Astronauticast per il nostro commento. In realtà magari conviene arrivare online un'oretta prima,
ma anche di più in realtà, se riusciamo ad avere ferie e incastrarsi in sistemi vari.
Io le ho già prese.
Riusciamo magari a coprire anche, magari per i quattro gatti che hanno la voglia di seguirci da molto prima, seguire tutta quella fase di preparazione iniziale. Per dirne una, l'arrivo degli astronauti sul pad e il loro ingresso nell'orbiter non l'abbiamo mai coperto in diretta, perché in pratica ci troviamo e cominciamo a montare tutto quanto quando si è più o meno in quella fase, e ci troviamo poi a fare la diretta un'ora prima, quando gli eventi degni di nota sono ben pochi, quindi ci troviamo a fare tutto la descrizione con i replay dei lanci precedenti per riuscire a fare un punto della situazione di cosa stiamo guardando. E magari questa volta ci possiamo provare.
Per me non c'è problema, anche dal mattino posso essere a casa e dare una mano, insomma, poi quando ci dobbiamo trovare basta che c'è qualcun altro che mi sostituisce nel momento in cui mi trovo tra Lecco e Milano, e insomma si fa.
Boh, io cercherò di essere online dal mattino, sono in fase tesi, però riuscirò a fare anche quello. Bene, vorrevo continuare con le news con un paio di follow up, giusto perché così non lasciamo le news che diciamo e rimangono poi lì a metà, nonostante gli eventi continuano a dipanarsi e ci sono altri aggiornamenti. In particolare la volta scorsa parlavamo del traffico che non è il traffico sulla Roma Ostia, ma sento un po' come si chiama, Isoradio in questi momenti, ma è il traffico sulla stazione spaziale. Perché ormai tra cargo e navicelle abitate c'è praticamente un attracco o una partenza ogni due settimane. In quella volta scorsa vi abbiamo parlato di ATV2 che aveva lasciato la stazione spaziale ed era rientrato, e del lancio della Progress, la cargo di supply di rifornimento russo, che era stato lanciato pochissime ore o giorni prima. Il follow up che vogliamo dare è, vabbè, per il progress è molto semplice, l'attracco è avvenuto senza problemi, semplicemente per completezza che ve lo diciamo, l'attracco completamente automatico, anche se in caso di emergenza e fallimenti nella procedura di attracco automatico, gli astronauti da bordo della stazione spaziale possono prendere il controllo tramite il sistema TORU e guidare il cargo alla porta di attracco in maniera manuale, quasi come se facessero un docking con una Soyuz, però utilizzando i comandi all'interno della stazione spaziale. Non è stato il caso in questo episodio e il Progress ha attraccato. Si trattava del Progress M11M, quindi già un Progress con un upgrade dell'avionica, diciamo figlio, anzi padre, di quello che ha interessato le Soyuz in tempi più recenti che abbiamo discusso qui su Astronauticast. E più interessante invece è la notizia sul rientro di ATV2. Il rientro era già avvenuto la settimana scorsa, avevamo parlato del fatto che era avvenuto con a bordo ancora dell'ossigeno pressurizzato perché non era stato possibile effettuare il trasferimento appunto di questo gas dall'ATV alla stazione spaziale, e abbiamo anche ipotizzato se questo potesse aver avuto qualche influenza sulla spettacolarità del rientro, se ci fosse stato qualche esplosione, ma non essendoci video ancora rilasciati, forse non esistono proprio, del rientro non lo sapevamo. Avevamo dato però la notizia della presenza all'interno degli ATV2 di REBR, ben difficile da pronunciare, che è il Reentry Breakup Recorder, lo dico con le R proprio marcate così si capisce bene. È un dispositivo che avrebbe dovuto registrare la telemetria e dati tecnici sulla fase di rientro della TV, rientro distruttivo, un cargo che rientra nell'atmosfera è un'operazione distruttiva di cui non si hanno parecchi dati. L'unico dato prima di tempi recenti che si aveva a disposizione era quello di STS-107 del rientro distruttivo del Columbia, che tragicamente nel suo ultimo atto ha dato delle informazioni anche scientificamente valide di quella fase, quindi di un rientro distruttivo in atmosfera, ma per il resto si hanno osservazioni, ma niente di più approfondito, magari acquisito tramite sensori. In realtà il primo REBR ha viaggiato a bordo dell'ultimo cargo giapponese HTV qualche mese fa e aveva funzionato perfettamente, trasmettendo durante il rientro i dati del breakup, appunto del rientro distruttivo. In questo caso un'altra copia di questo RBR era all'interno di ATV, ma non ha trasmesso i dati che ha memorizzato durante il rientro. Il dispositivo è abbastanza interessante perché è una piccola capsula di rientro con anche uno scudo termico in grado appunto di sopravvivere al rientro, e una volta liberatosi dall'ATV ormai distrutto avrebbe dovuto fare una specie di telefonata a casa sfruttando i satelliti Iridium e trasmettere questi dati immagazzinati. Non è stato così, non si sa ancora per quale motivo. La cosa dell'ossigeno mi è venuta in mente in questo momento, però non credo che sia quella la causa, ovvero di un'esplosione un po' diversa della parte pressurizzata di ATV. Però stanno indagando, non essendoci immagini, non si sa se si arriverà mai a una risposta definitiva. Potrebbe essere un fallimento anche del sistema di trasmissione radio, perché essendo una missione molto economica, quasi che sfrutta il rientro, il termine piggybacking quando si fanno queste cose, cioè si sfrutta un'altra missione per ottenere dei risultati con una missione piggybacking letteralmente a cavalluccio, no? Una cosa attaccata che sfrutta il movimento dell'altra. E boh, magari potrebbe essere colpa del sistema di trasmissione dei dati, magari potrebbe essere semplicemente colpa che non, un rientro poco predicibile dal punto di vista strutturale non ha permesso a REBR di sopravvivere. È un peccato, però sono contento che almeno una delle due dei due tentativi, quello con HTV, abbia avuto successo e che si possa continuare a indagare questa fase poco conosciuta del volo unmanned, ovvero il rientro distruttivo, purtroppo anche a me a volte. Tutto qua, un semplice follow up per non lasciare lì la notizia pending. Invece la notizia per chiudere questa fase di notizie, la chiudiamo veramente, non come l'altra volta che me ne sono dimenticata una e Marco me lo fa pesare ancora oggi.
Oggi no, però è stato molto bravo.
L'ultima notizia allora la facciamo raccontare al nostro 007 Luigi, che parla di spionaggio e di un po' di politica.
Sì, diciamo che la politica c'entra abbastanza, perché a Le Bourget, al Salone Aerospaziale di Parigi, il direttore dell'ESA, Dordain, ha bacchettato un po' tutta l'organizzazione internazionale che riguarda i voli astronautici, proprio per il fatto che adesso, con la chiusura del programma Shuttle, ci troviamo in una situazione in cui le uniche capsule manned che possono raggiungere l'ISS sono russe. Ci sono solo queste capsule, le Soyuz, effettivamente, che possono portare gli astronauti verso e riportare a terra dalla stazione spaziale. E quindi c'è stata questa bacchettata un po' per tutte le agenzie spaziali. E, però contemporaneamente ha anche detto che da parte loro l'ESA non ha un proprio mezzo pronto per prendere il posto, comunque per accompagnare le Soyuz, però se l'è presa anche con la NASA, perché comunque non ha portato avanti il discorso, soprattutto il discorso quello di Orion, che è ancora in alto mare, diciamo. Sono già a buon punto con le costruzioni dei mock-up, dei primi test article un po' completi, però diciamo che siamo ancora lontani da una relazione vera e propria. E contemporaneamente ha anche aperto la possibilità di una possibile collaborazione fra appunto ESA e NASA, perché ESA ha sempre una porta aperta sulla TV, perché ATV attualmente è una capsula che sale, come ha appena detto, è stato appena ricordato. ATV è una capsula che sale, però come rientro non è ancora previsto un rientro sicuro a terra. Però nei possibili progetti sembra che ci possa essere anche un rientro, primo rientro unmanned, però soprattutto la possibilità di trasformarla in una capsula manned. A questo punto ci sarebbe una possibilità di portare avanti questo discorso in collaborazione fra ESA e NASA. Tutto questo discorso però lascia trapelare un altro dettaglio, chiamiamolo così, che se ci ricordiamo qualche mese fa è stato presentato una possibile evoluzione del Ares-1, che era il vettore che porta in orbita, che doveva portare in orbita la capsula americana, quella nuova dell'ex programma Constellation, che ormai è stato definitivamente cancellato. L'evoluzione si chiamava Liberty e comprendeva un primo stadio composto da un SRB shuttle a 5 segmenti, così come era stato previsto per Ares-1, ma con un secondo stadio derivato direttamente dal core stage, dallo stadio principale di Ariane, considerando che Ariane era stato progettato, diciamo, a grandi linee già con una possibile evoluzione verso il manned. Questa collaborazione, cioè, è solo elucubrazioni, però in ogni caso fa pensare ad un possibile sviluppo che può andare in diverse direzioni. Sostanzialmente la notizia che ha fatto più clamore è proprio quella che si è scagliato, diciamo così, contro la NASA e comunque contro tutte le possibili evoluzioni che ci sono, perché di fatto attualmente siamo in queste condizioni. Ci fosse mai un problema grosso, si scoprisse un problema grosso alle Soyuz, effettivamente non c'è modo di andare e tornare dalla ISS. Resta il fatto che le Soyuz hanno sempre dimostrato, con tutte le missioni che hanno già completato con successo, hanno dimostrato la loro affidabilità. Però resta questa spada di Damocle, perché essendo un unico vettore, un'unica capsula, può comunque essere un sistema vulnerabile, ecco. L'altra notizia invece riguarda, e questa è più una curiosità, riguarda il lancio di
satellite spia.
Satellite spia russo. È un satellite spia russo che, contrariamente a quello che uno può pensare, contiene a bordo delle macchine fotografiche, un satellite spia classico, quello che riprende immagini dall'orbita, quindi proprio classica ricognizione ottica del territorio, però a bordo ha delle macchine fotografiche analogiche, cioè pellicole vere e proprie che nel giro di un paio di mesi vengono scattate, proprio fotografie scattate a tutti gli effetti, sono obiettivi da 300 mm, ma soprattutto sono pellicole molto grandi, con un campo di immagine molto grande, e quindi essendo analogiche possono anche da cui possono essere estratte immagini con forti ingrandimenti. Si parla di, ho messo un link per Mike, se vuol farlo vedere in chat, sulla diretta, di obiettivi che sono impressionanti da vedere, ed è un sistema che è ancora utilizzato da molti anni fa. Il sistema attualmente, questi satelliti si chiamano i Cobalt M, prima venivano chiamati Yantar significa ambra, che non so per quale motivo, forse per particolari trattamenti che subivano le ottiche di queste macchine fotografiche, però di fatto è un sistema che sono decine d'anni che viene utilizzato, con satellite che va in orbita, scatta centinaia, migliaia di fotografie, e poi queste pellicole vengono riportate a terra con una capsula di rientro vera e propria, con scudo termico e tutto, recuperate, sviluppate e poi studiate. Fra l'altro a bordo, come questi satelliti qua, me ne aveva parlato Giuseppe De Chiara, Archipepe, che lui è un po' appassionato di questi sistemi di
ricognizione
satellitari abbastanza particolari, perché sono vintage. Diceva che appunto a bordo c'è un sistema di autodistruzione, perché comunque se il satellite, dopo aver fatto tutte le sue riprese, rientrasse in una zona non coperta dall'esercito russo, e comunque c'è la possibilità di distruggere e cancellare tutto quello che è stato ripreso. Sì, questa è un po' una curiosità, che ancora oggi vengono comunque utilizzate delle pellicole, nonostante anche al cinema, questo lo posso dire in prima persona, perché sono un tecnico cinematografico nella vita normale, anche al cinema stiamo passando al digitale, con molta fatica, però si sta facendo questo passaggio. In realtà nella tecnologia satellitare c'è ancora chi utilizza le vecchie pellicole analogiche, con buon successo, perché in effetti se continuano a utilizzarle vuol dire che è un buon sistema di ripresa questo.
Io ho fatto le tre di notte qualche volta a chiacchierare di cinema e tecnologie per il cinema con Luigi, e penso che se facessimo un podcast su questo avremmo forse più che qualche ascoltatore. Io rinnovo l'invito, so che è un invito generico, dobbiamo prendere l'impegno veramente, Luigi, la butto lì, magari se qualcuno ci incoraggia dai nostri ascoltatori, io prima o poi questa cosa la vorrei provare a fare. È un po'
se
tecnico,
vuoi, io ci sono.
Se riesco a coinvolgere anche qualche mia conoscente, una mia amica appassionata di cinema, studiosa universitaria e anche professionalizzata di scienze dello spettacolo, direi che potrebbe essere una buona ricetta per fare un discorso molto interessante. Però mettiamo anche questa in quel cassetto dei sogni che diceva Marco prima, questo una cassettiera che oltre a quelli astronautici occupa anche qualche spazio in più per qualcosa di più generico.
Dobbiamo riprovare a giocare a Super Enalotto, dai.
Sì, ma non è stata una questione di soldi per realizzare le cose, ma il tempo, purtroppo il tempo non lo si compra.
Ma se hai i soldi puoi dedicarti a quello, certo, non hai più problemi.
In quel caso il tempo si compra, mettiamola così.
Guardate, ragazzi, posso sempre fare come altri forum, dove per vivere l'amministratore chiedeva un contributo minimo di 5.000 euro al mese, insomma.
Sì, lasciamo stare.
È un minimo, proprio giusto per sopravvivere. Quello.
Esatto. E poi ce li dividiamo.
Sì, beh, 5.000 euro in 5 si vive si vive, insomma. C'è chi vive con 1.000 euro al mese, insomma. Assolutamente.
Essendo in nero sono esentasse, quindi si è puliti.
Però anche quello. ma in realtà ci accontentiamo di molto meno, perché quello che state ascoltando è Astronauticast. Io sono Michael Sacchi, qui con me c'è Paolo Amoroso, Luigi Morielli, Marco Zambianchi e Riccardo Rossi. Tutti i giovedì sera, mercoledì questa volta, vi hanno accompagnato per tutta la stagione. Non so se questa pausa estiva, con anche il fatto che vi regaliamo gli speciali, è una buona scusa per interrompere le donazioni. Direi di no, specialmente quelle ricorrenti, perché di solito in questo punto dell'episodio vi parlo delle donazioni. Voi potete andare su www.astronauticast.com, trovate il bottoncini gialli per diventare produttori esecutivi sul lato destro della home page. I bottoni vi permettono di fare sia una donazione singola, dove voi mettete un importo e ce lo mandate e noi vi ringraziamo e vi facciamo diventare produttori esecutivi dell'episodio successivo alla data in cui riceviamo la donazione. Altrimenti l'altra modalità per contribuire, magari un pochettino più simbolica, anche se sicuramente di ottimo valore anche economico, è quella degli abbonamenti. Noi spesso paragoniamo il nostro podcast a una rivista, anche se la forma è ben diversa. Voi magari avete qualche rivista, leggete Topolino, non lo so, ogni settimana andate in edicola e pagate Topolino. Noi vi regaliamo ogni settimana un'ora di intrattenimento, anche di più se ci sentite in diretta. C'è tutta la parte prima e la parte dopo, sfondiamo ampiamente le 3 ore ogni settimana. Ci divertiamo tantissimo, non è un sacrificio per noi, però potete dimostrarci il vostro interesse e il vostro supporto facendo questa specie di abbonamento, ovvero sottoscrivere un pagamento ricorrente con PayPal per donarci qualche euro ogni mese. E ovviamente lì avrete lo status di produttore esecutivo ricorrente ogni qualvolta che la vostra donazione automatica ci arriva. In questa puntata ringraziamo, lo possiamo mettere, immaginatevelo a chiare lettere nei titoli di coda o di testa, il produttore esecutivo Matteo Vivona, che è stato tra l'altro il primo a sottoscrivere la donazione ricorrente e quindi ha chiesto lui di mettere i bottoni per la donazione ricorrente, perché è abituato dal nostro podcast spesso non nostro chiaramente, ma il podcast che spesso ricordiamo, che è Digitalia, che con altri numeri, altri mezzi, altro stile porta avanti il discorso di un podcast tecnologico per i digitaliani, appunto per gli italiani appassionati di tecnologia, su digitalia.fm. Loro hanno questa tradizione di farsi fare le donazioni attraverso questa specie di abbonamenti, e allora anche se, ma non solo, anche con le donazioni singole come noi, e quindi abbiamo anche noi previsto questa opzione e ringraziamo Matteo Vivona per averci stimolato a farlo, produttore esecutivo con la sua donazione ricorrente. Direi che abbiamo detto tutto. Diciamo che in questa non vi chiediamo ovviamente di mantenere le vostre donazioni anche durante l'estate, ma non ci offendiamo se lo fate. E l'appuntamento per le donazioni poi rinnoveremo gli inviti durante gli speciali e la prossima stagione. Per intanto cogliamo l'occasione per dare un grandissimo grazie a tutti quelli che in questa stagione ci hanno supportato. Sono sicuramente più di tutte le altre stagioni messe insieme, perché abbiamo cominciato anche a chiederlo con una certa insistenza, però grazie. Dopo questo interludio proseguiamo con la programmazione regolare, che vede le rubriche. Ormai abbiamo fatto tutta la stagione con queste due rubriche, no? Forse Anali Marziani l'abbiamo iniziata subito e Io Robot l'abbiamo introdotta verso l'inizio, però...
Abbiamo iniziato Anali Marziani con l'inizio di Mars 500, più o meno a giugno dell'anno scorso, del 2010.
Sotto con Anali Marziani, la sigla FAST. Ho stordito tutti gli ascoltatori perché ho visto che il volume è un po' alto. Scusate, vai Paolo.
Durante questa pausa estiva cadrà un anniversario particolarmente importante nella storia dell'esplorazione spaziale di Marte, quindi ne parliamo in quest'ultimo episodio della stagione. Si tratta del 35esimo anniversario dell'atterraggio di Viking 1 su Marte, quindi stiamo parlando del 20 luglio 1976 e il 20 luglio del 2011 ci sarà questo anniversario. Viking 1, una sonda automatica della NASA atterrata su Marte, è particolarmente importante perché è stato il primo oggetto costruito dall'uomo ad eseguire un atterraggio morbido su Marte e poi a continuare a trasmettere, quindi a sopravvivere ai primi momenti dopo l'atterraggio e a produrre una mole molto, molto grande di dati scientifici, immagini e informazioni. Ricordo l'atterraggio di Viking 1 che ho seguito in quel periodo, all'epoca andavo alla scuola elementare e all'epoca le uniche fonti di informazione erano i quotidiani e i settimanali. Ricordo delle fotografie in prima pagina pubblicate dai quotidiani con le prime foto scattate da Viking 1 della sua zampa, la prima foto in assoluto, eseguita per accertarsi delle condizioni dell'atterraggio e dello stato di salute della sonda, e poi un panorama ripreso tutto intorno alla zona di atterraggio. Si è parlato molto di Viking 1 e della sua sonda gemella atterrata poche settimane dopo, sempre nell'estate del 1976, soprattutto perché tra gli strumenti scientifici ne avevano anche alcuni per degli esperimenti biologici che cercavano la vita su Marte, ovviamente forme di vita molto semplici. Dicevo che se ne è parlato molto perché i risultati di questi esperimenti sono stati, nella migliore delle ipotesi, ambigui. Alcuni scienziati sostengono che alcuni di questi esperimenti hanno dato risultati positivi mentre altri negativi, e quindi li considerano una serie di dati a favore della presenza di vita primordiale su Marte, altri invece sono più propensi a interpretare come di origine chimica, di chimica inorganica e non di origine biologica, i risultati di queste missioni. Quindi vorrei soffermarmi su alcuni fatti poco noti di questa missione di Viking 1. Intanto diciamo che già durante la discesa, poco prima dell'atterraggio, quindi la discesa nell'atmosfera di Marte, la sonda cominciò a trasmettere dati sull'atmosfera marziana, quindi facendo misure di pressione, temperatura e composizione chimica mentre scendeva appesa a un paracadute fino all'atterraggio frenato da dei motori a razzo. Poi è stata anche una sonda particolarmente longeva perché è rimasta in attività circa 6 anni e un terzo da quel 1976, quindi in assoluto è il secondo veicolo atterrato più Marte che è rimasto più a lungo in attività, e al primo posto c'è attualmente il rover Opportunity, ancora in movimento, in attività sul pianeta Marte. Ma avrebbe potuto probabilmente andare avanti ancora di più perché il Viking 1 è stato perso per un errore umano. Si è perso il contatto con Viking 1 l'11 novembre del 1982, quando si tentò di trasmettere un aggiornamento del software di bordo che cercava di tenere conto dell'efficienza calata in questi anni di operatività su Marte delle batterie della sonda. Quindi si voleva inviare un aggiornamento del software per sfruttare meglio le batterie e quindi utilizzare meglio la poca energia elettrica disponibile. Il problema è che i comandi per installare questo aggiornamento del software, per un errore di programmazione, quindi per un bug, sovrascrissero alcune zone della memoria del computer in cui erano conservati dati fondamentali, dati che consentivano l'orientamento delle antenne della sonda per trasmettere dati e ricevere comandi da terra. Quindi le antenne, i sistemi di trasmissione radio della sonda non furono più in grado di comunicare sulla Terra, si persero in contatti quell'11 novembre del 1982 e probabilmente la sonda smise di operare, di essere in attività con le batterie completamente scariche qualche tempo dopo, ma di questo non c'è stata più nessuna notizia. Quindi abbiamo colto l'occasione per ricordare una tappa fondamentale dell'esplorazione spaziale, in questo caso automatica, del pianeta Marte. Con questo concludiamo la prima stagione di Annali Marziani. Vi do appuntamento alla ripresa di questa stagione, quindi nell'autunno, probabilmente settembre del 2011. Grazie per l'attenzione.
Insomma, ci hai raccontato della prima, il primo brick extraterrestre, quando tutte le persone che hanno avuto qualche gadget tecnologico a cui hanno dovuto aggiornare il firmware hanno tremato nel momento in cui c'è scritto di non scollegare la presa di corrente perché potrebbe essere fatale durante l'aggiornamento. Ecco, se lo fate con un po' di tecnologia che sta dall'altra parte del sistema solare, capite che il problema è un po' più grave. Grazie Paolo di questo insight su Viking 1. L'altra rubrica che ha accompagnato tutta la stagione è il nostro Marco, ma a volte Riccardo, con Io Robot, che ci racconta ne parliamo sempre un po' di meno, ma forse sono più meritevoli i nostri emissari robotici nel sistema solare che esplorano lo spazio attraverso sonde automatiche. La rubrica si chiama Io Robot, sto cercando la sigla, per questo sto parlando a Valmbra, eccolo qua. Siamo persi Marco?
No, sono qua. Per la rubrica finale della Season 4 andiamo a mettere il punto a una missione, Lunar Reconnaissance Orbiter, lanciata dalla NASA il 18 giugno del 2009 e che, come il nome stesso dice, è una sonda fotografica e comunque scientifica, in realtà non solo fotografica, porta a bordo una serie di strumenti importantissimi indirizzata alla volta del nostro satellite naturale. Una sonda che ha dato modo ai migliori giornalisti, giusto per sparare sulla Croce Rossa a suo tempo, di urlare al bombardamento da parte della NASA della Luna. Sì, perché LRO era composta da un orbiter che poi ancora oggi è attivo intorno al nostro compagno selenico, ma anche da un lander, per così dire, perché chiamare un atterraggio quello fatto dalla propaggine di LRO è un po' esagerato.
È diversamente atterrata.
Sì, è atterrata in maniera un po' diversa, hai ragione, è diversamente allunata.
Alla Jet McQuack, se qualcuno guardava i DuckTales.
Sì, L-Cross, questo è il nome della nave figlia di LRO, infatti è stata fatta schiantare nell'ottobre del 2009 sulla superficie lunare al fine di polverizzare, di vaporizzare una parte della Luna e analizzare poi lo spettro dei gas risultanti appunto dalla vaporizzazione per poter effettuare un'analisi chimica dei componenti del suolo selenico. Purtroppo questa manovra ha fatto gridare allo scandalo non solo degli incompetenti ma anche alcuni giornalisti che hanno pensato bene di titolare "La NASA bombarda la Luna" o addirittura dire "Il razzo partito da Cape Canaveral", solo che il razzo era partito diverse settimane prima, ma loro avevano dato l'annuncio il giorno precedente al distacco di L-Cross dal corpo principale di Lunar Reconnaissance Orbiter. Ma tornando ai risultati che sono stati portati da questa sonda, che appunto cito perché il giorno 22 giugno NASA ha dichiarato la sua missione principale conclusa con il massimo successo, possiamo innanzitutto vedere come grazie allo strumento LOLA che porta a bordo è stato effettuato una misurazione altimetrica di altissima precisione. LOLA ha condotto 4 miliardi di misure, e cioè 100 volte in più di tutte le precedenti missioni di esplorazione lunare messe insieme. Qualcosa di incredibile. Sono stati rilevati 220 terabyte di dati, quindi anche al giorno d'oggi, in cui il costo per gigabyte degli hard disk è molto molto sceso, capite che si tratta di una mole enorme che non è stata ovviamente analizzata tutta dal momento in cui la missione è analizzata e che, come altre missioni in corso nel sistema solare, lascerà molto materiale agli studiosi per lavorare anche nei prossimi anni. Un altro particolare strumento, Diviner, che naturalmente non si chiama così perché in maniera reale, ma si tratta di un arguto acronimo tirato fuori dall'archipepe della situazione. Archipepe è molto famoso per saper inventare ottimi acronimi. Ce n'è uno in particolare che mi viene in mente, ma non è adatto a un podcast per famiglie.
Infatti, noi siamo un podcasto.
Esatto, andatevi a spulciare i primissimi numeri di Astronauticast, dove avevamo qualche freno inibitorio in meno, non avevamo Paolo in squadra e quindi mancava il contrapeso di saggezza che invece oggi lui ci porta. Diviner sostanzialmente ha fatto una mappatura della temperatura della superficie lunare, arrivando addirittura a misurare in alcune zone una temperatura di meno 248 gradi Celsius, molto vicino allo zero assoluto, quindi 25 gradi Kelvin sopra lo zero assoluto. E nel frattempo, poi, sempre lo lascio per ultimo, ma è stato invece questo un successo secondo me di grande impatto mediatico, la fotocamera L-Rock di Lunar Reconnaissance Orbiter ha effettuato una mappatura globale della Luna con una risoluzione media di 100 metri per pixel, ma in alcune zone sono state effettuate più riprese raggiungendo una definizione di mezzo metro per pixel, e quindi capite che uno dei principali prodotti di questa fotocamera è stata la ricognizione fotografica delle zone di allunaggio. Naturalmente l'aver ripreso con grandissimo dettaglio le zone dove gli uomini hanno posto le loro impronte nel corso dell'esplorazione delle missioni Apollo non ha tacitato i tanti complottisti che naturalmente possono inventarsi all'infinito che qualunque prova portata ai loro nasi è assolutamente fasulla. Io sono anche dell'idea che si potrebbero caricare su una missione e portarceli di persona a vedere, naturalmente questo con un biglietto di sola andata. Sono poi notevoli tutta una serie di scoperte scientifiche che vi invito ad approfondire sul sito della missione Lunar Reconnaissance Orbiter. Si tratta di lunar.gsfc.nasa.gov, dove potete scaricare anche tutta una serie di prodotti che il team di missione regala per i visitatori, ad esempio un bel calendario del 2011. È vero che siamo a luglio, ma magari per i prossimi mesi può essere interessante tenerlo sulla vostra scrivania e poi accedere alla vasta documentazione a disposizione di questa missione. La missione, dicevo, è conclusa ufficialmente, ma l'LRO rimane in ottima salute e il team che la controlla ha finanziamenti per arrivare tranquillamente fino al settembre del 2012, anche se il team stesso spera che la robustezza di questo nostro emissario automatizzato consenta a tutti di arrivare oltre questa data. E con questo concludo l'ultimo numero di Mister Lobotto per la stagione 4. Vi do appuntamento alla stagione 5 con nuove notizie dai nostri avanguardisti nel sistema solare.
Avanguardisti? io stavo intanto, mentre tu parlavi, visto che abbiamo trovato il link insieme, mi sono permesso di distrarmi, guardavo la chat, che da quando hai menzionato l'esperimento Lola, hanno cominciato a pubblicare fotografie di Lola Ponce, mi sembra.
Sì, di Lola asterisco punto asterisco, cioè qualsiasi cosa.
E Lolo, che è un videogioco di parecchi anni fa, che pare che sia... Io non ricordo, infatti è per il Nintendo, me lo ricordavo per il Nintendo. E, insomma, emozioni di ogni tipo.
Suggestioni.
Abbiamo una chat particolarmente evocativa questa sera. Però come al solito ci stavano ascoltando, però questa volta li ho imbeccati anche un buon chilo io, quindi colpa mia. Abbiamo finito queste due rubriche, manca l'ultima con cui poi ci salutiamo, però è un po' quel momento un po' così che non vorrei chiudere, anche se sono stanco, perché è la fine della stagione. Cominciamo a raccontarvi i link della settimana. Vai. Poi ci diamo ai pianti. Cosa?
No, solo una cosa, è avanguardista nel senso non fascista del termine, ma solo che ci precede nell'esplorazione robotica, anche se stavo vedendo su Wikipedia che un bel concorso Dux intitolato a me per una manifestazione di saggi ginnici in occasione della prossima Astronauticon potrebbe anche essere una variazione sul tema interessante.
Link della settimana. Allora, il primo sarebbe da far parlare Luigi di questa cosa, però sono sicuro che lui si probabilmente downplay, come si dice in italiano, downplay, minimizzerebbe tantissimo il lavoro, quindi lo introduciamo noi, va?
Quindi magari comincio io, eventualmente se ha qualcosa da aggiungere Luigi può naturalmente farlo. Questa volta consigliamo come link di scaricare lo Space Shuttle Mission Database. È un archivio, quindi sotto forma di foglio elettronico nei principali formati, quindi OpenOffice ed Excel, scaricabile gratuitamente, prodotto da Luigi Morielli, che contiene decine di migliaia di dati riguardanti il programma e le missioni Shuttle, raggruppati per argomento. Per esempio ci sono dati riguardanti tutte le 135 missioni del programma Shuttle, che terminerà di aggiornare dopo l'ultima di luglio. Ci sono anche dati tecnici sui singoli veicoli, quindi singoli orbiter costruiti, non soltanto quelli che hanno volato nello spazio, ma anche quelli costruiti o per scopi ingegneristici, per esempio per dei test di terra, o anche delle repliche a scala reale, a dimensione reale, installate magari in parchi a tema o musei o luoghi simili per farli visitare al pubblico. E ci sono talmente tanti dati che c'è perfino un elenco di apparizioni di veicoli come lo shuttle, molto simile allo shuttle, se non lo shuttle, nella fiction, quindi in film famosi o anche, credo, adesso non ricordo tutto, forse anche romanzi, comunque fiction in generale. C'è un elenco completo degli astronauti che hanno volato sullo shuttle, insomma tantissimi dati, quindi è un archivio che potete scaricare, anzi vi invito a scaricare, perché è un modo per riflettere, soprattutto in occasione della conclusione del programma Shuttle. Anche solo la mole di questi dati vi dà un'idea di quanto lavoro c'è stato in questo programma durato 30 anni. Un'altra cosa che mi viene in mente, per esempio, non soltanto le 135 missioni effettivamente realizzate, ma anche tutte quelle cancellate, annullate per una ragione o per l'altra. Quindi un archivio storico immenso, io l'ho definito monumentale. Vuoi aggiungere qualcosa, Luigi?
Beh, a parte ringraziarvi per questa citazione, volevo aggiungere che comunque è in continuo in continua crescita questo database, perché a parte molti dati che mancano, però poco per volta, è abbastanza un lavoro certosino, perché bisogna cercare online, trovare sempre documenti nuovi in cui sono scritti dati che non ho ancora trovato. Infatti sono delle intere zone che sono piene di punti interrogativi, perché non sono ancora stati trovati online questi dati, però ultimamente sto trovando delle nuove fonti, quindi probabilmente si riempirà abbastanza. Una nota così che volevo aggiungere è che nella prossima versione ci sarà anche un tab, quindi un foglio in cui saranno elencate tutte le wake up call. Anche quelle le metterò tutte, anche è un lavoro abbastanza pesante, però riuscirò a mettere anche quelle.
Diciamo una media di 13 giorni. All'inizio erano un po' più corte le missioni.
No, all'inizio erano più corte, poi ci sono alcune, spesso soprattutto quelle, all'inizio c'erano alcune che in cui gli astronauti erano divisi in due turni, quindi lavoravano 24 ore su 24 e quindi non c'erano wake up call, perché alcuni andavano a dormire, altri si svegliavano, però la sveglia era fatta direttamente da loro, mentre altre erano del dipartimento di DOD, della difesa, e quindi erano classificate, non si sa che cosa avevano
era
fatto.
Era l'inno americano tutte le mattine con l'alza bandiera.
È probabile.
No, però sono curioso di sapere qual è stata la canzone più suonata sulle wake up call.
E quello poi si potrà fare la ricerca, perché
esatto.
Quindi non soltanto dati scientifici e ingegneristici, ma anche dati, diciamo così, pop.
Eh sì, in effetti sono molto pop questi qua.
L'astronautica ha fatto pop.
L'altro link invece segnalato dal nostro uno dei nostri esperti di immagine, il nostro Riccardo, non immagine nel senso tipo Diego della Palma, no? Una cosa
no, sì, perché vi basta guardare come mi vesto e
visagista delle dive, ecco.
Capirete subito che io proprio di immagine personale, di moda, non so niente. No, vi segnalo che è uscito un nuovo aggiornamento della solita animazione spettacolare di Curiosity e del suo decollo e soprattutto del suo ammartaggio che dovrebbe avvenire nel 2012. Infatti comunque così, la notizia è che il rover che è stato assemblato in California è arrivato in questi giorni in Florida per essere integrato sull'Atlas 5, che se tutto va bene lo dovrebbe lanciare tra fine novembre e inizio dicembre. Dicevo, l'animazione è stata allungata e quindi ci sono delle parti in più che vi consiglio di guardare, perché meritano senza dubbio.
Il link è adesso nella chat, lo sto facendo partire al volo, anche se mi sono accorto tardi che l'hai messo. Vale la pena di vederlo, perché
sì, più che altro hanno allungato la parte, diciamo, dopo il landing, quindi l'estensione del braccio, il campionamento e quest'idea del rover solitario nelle lande desolate marziane.
E come sempre facciamo notare che anche al di fuori dell'atmosfera marziana il nello spazio si sentono i suoni.
Poi c'era addirittura Emily Lakdawalla che aveva postato il link di un, non ho capito se, se di un suo amico, di una sua collega, che aveva utilizzato quel servizio di YouTube che ti permette di accostare due video contemporaneamente, e praticamente aveva, questo tizio aveva preso la colonna sonora di Inception e l'aveva fatta suonare su queste immagini qua, e praticamente c'erano i momenti salienti che quagliavano proprio con i momenti di crescendo della, della colonna sonora. Era molto divertente, non mi sono scordato di postarlo.
Ma vabbè, succede facilmente che tu metti una colonna sonora un po' epica su qualcosa e poi magari è il cervello che nota di più quando, si, quando ci sono i momenti.
Assolutamente, assolutamente.
Perché sembra sempre fatto apposta, cioè a meno di errori. È un po' come quando noi adesso qua facciamo la, la sigla finale e riusciamo quasi sempre a finire sulla, sulla, sull'inizio della, del ritornello della sigla, cosa del genere. Beh, sicuramente si può sincronizzarsi meglio o peggio, però è sorprendente quanto sembri facile a volte. A volte sto guardando il filmato intanto. Allora, c'era un altro link che ha segnalato Marco in, quando stavamo per andare in diretta, quindi non l'ho ancora guardato. Che cos'è, Marco?
Ho un rientro atmosferico in cuffia.
Scusate, c'è Phoenix che non Phoenix.
Curiosity.
Curiosity che sta rientrando anzi sta entrando, non è un rientro, è un entry nell'atmosfera marziana. Abbassiamo il volume, tanto la fase più densa l'abbiamo superata. Ed eccola qua.
Vai. Brevissimamente, si tratta di un evento abbastanza raro, sentire un top manager NASA, insomma, rammaricarsi pubblicamente della disorganizzazione di cui l'ente spaziale americano sembra essere vittima in questi giorni. Io lascio poi il link sul blog di Astronauticast, ma sostanzialmente quello che potrete sentire è Mike Limbach, che è il principale launch director, uno dei più conosciuti, cioè il direttore di volo, però limitatamente alle fasi di lancio che si svolgono dal Kennedy Space Center, che in un messaggio dato qualche giorno fa via audio a tutti i controllori di volo del Kennedy si rammarica appunto in maniera molto chiara della disorganizzazione, della cattiva guida che arriva sia dai top manager NASA che dal governo americano. Non so se questa reprimenda pubblica gli darà delle noie dal punto di vista disciplinare. Di solito per i dipendenti pubblici, per esempio con gli italiani di cui faccio parte, è proibito parlare male pubblicamente dell'istituzione per cui lavorano, e possiamo essere sanzionati disciplinarmente. Così è una curiosità che rappresenta un punto di vista, che è quello di chi dopo tanti anni si è molto amareggiato dalla chiusura del programma Space Shuttle. Quindi troverete il link nelle note dell'episodio.
Mi sta bene che uno venga, cioè che si eviti di farlo, magari perché insomma le conseguenze possono essere negative per la carriera e tutto quanto. Da qui a vietarlo esplicitamente, mi pare che ci sia tutta una questione di libertà di espressione in mezzo, che poi uno, vabbè, magari non gli conviene farlo in ogni caso, però non so,
per noi è proibito.
Mi viene in mente,
è proibito dal contratto nazionale di lavoro.
È assurdo. Mi viene in mente, in questi casi mi viene in mente, come si chiama quel giornalista, columnist, che va sempre su Twitter, che tu fai l'imitazione molto bene, Marco,
Dvorak,
ecco, John Dvorak, che dice che le NDA, ha smesso di firmare NDA, non disclosure agreement, perché non gli piace firmare via sign away, non viene in italiano, comunque liberarsi con una firma del suo primo emendamento, quindi la libertà di parola è importante. In ogni caso, vabbè, semplici disquisizioni assolutamente. Pur parlé, perché non voglio abbandonare il nostro microfono anche per questa puntata, sentire per l'ultima volta la sigla che sto preparando, eccola qua, la mettiamo in sottofondo, perché è arrivato il momento dei saluti. Siamo andati anche un pochino lunghi, ma chi se ne frega, alla fine è l'ultima puntata. Non vi lasciamo soli, l'abbiamo già detto, l'appuntamento è per gli speciali estivi, a partire dalla diretta di venerdì prossimo, 8 luglio, speriamo che rimanga lì, per il lancio di STS-135, poi avremo l'intervista di Diego Urbina, che è già al sicuro nei nostri hard disk, l'intervista al team di Irene, che anche è al sicuro nell'hard disk di Marco, e tutto quello che l'estate ci riserverà, magari anche qui qualche cosa che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di salvare, in particolare al nostro Matteo, di salvare i momenti più divertenti per fare un piccolo
i blunder
un piccolo blooper reel un po' goliardico, ma il grosso del podcast, le puntate il più possibile regolari riprenderanno in autunno. Fino ad allora Michael Sacchi vi saluta.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso, e visto che ho già prenotato l'albergo con vista sull'idroscalo, vi auguro anche buone vacanze.
Da Erve un saluto e un augurio di passare delle ottime vacanze anche in nostra compagnia.
Un saluto a tutti di buone vacanze anche da Luigi Morieri da Carmagnola.
Buone vacanze a tutti da Riccardo Rossi e per gli amici Rick and Real, ma sono sicuro che ci risentiremo presto, o comunque vi tornerò a rompere le scatole presto.
Beh, ma stiamo in contatto tutti quanti su forumastronautico.it, che è il posto migliore per discutere della nostra passione, dell'astronautica. Astronautica. Passate un'ottima estate, guardate il cielo e fino a quest'autunno, speciali esclusi, ad Astra.